Mercury Comics. L'Angoliere e Giovin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole. Dunque, l'Angoliere va in giro per fumetti e andando in giro per fumetti, nello spazio legato ai fumetti abbiamo trovato la Consulta Edizioni. E con noi?
Elisa Pellacani.
Dunque, prima parlando fuori dai microfoni, ci parlavi di Silvio D'Arzo, che è qui rappresentato da alcune pubblicazioni, una su tutte, Il Pinguino Senza Frac, che viene paragonato a Pinocchio di Collodi. Cosa ci dici di Silvio D'Arzo del Pinguino Senza Frac?
Silvio D'Arzo è un personaggio sicuramente da scoprire, è ancora molto poco conosciuto per un fatto di basicamente sfortuna critica. È più o meno deceduto una sessantina d'anni fa per una morte precoce che lo colse a 32 anni circa. Lasciò un testamento letterario impressionante, già riconosciuto da Montali, insomma, quindi già riconosciuto da una critica di un certo tipo. E quello che tu simpaticamente citavi, cioè il più bel libro per ragazzi dopo Pinocchio, è stato detto niente proprio di meno che da Giuseppe Pontremoli, quindi insomma una serie di testimonianze importanti che però lo stesso non hanno permesso a Silvio D'Arzo di entrare nelle scuole, nelle accademie, di essere anche solo conosciuto con l'enorme lascito letterario che ha lasciato. Ora possiamo dire che stupisce il fatto che una casa editrice piccola come la nostra, ancorché fervidamente attiva da 15 anni ormai, però si debba occupare di dare a conoscere Silvio D'Arzo, però vedi, noi siamo nati con l'intento prima di tutto di fare della ricerca, come fanno molte piccole case editrici, sull'immagine, che è una cosa a cui mi dedico da sempre, e sui testi. Quindi abbiamo anche parallelamente un filone dedicato al libro d'artista e a tutte le forme artistiche prima dell'edizione. Quindi cosa voglio dire? Avere proprio a casa nostra, a Reggio Emilia, uno scrittore come Silvio D'Arzo, che però, povero, subisce di questo poco conoscimento, ci è sembrato quasi che potesse essere l'emblema di tanti di noi, mi permetto di dire, come autore, come artista, che soffrono per varie determinate ragioni, non tanto di una mancanza lavorativa o produttiva, quanto di un mancato riconoscimento, peggio ancora, di un mancato ambito che permetta che venga conosciuta, e per questo esistono i libri, dico
sì,
io.
Giusto.
Ecco, allora, ultimamente, dopo più o meno due anni e mezzo, che pensavo anche a come affrontare la cosa dal punto di vista figurativo, perché Il Pinguino Senza Frac, il testo che prima citavi, ha avuto un'edizione già della MUP di Parma, su cui però mi sono trovata a discordia proprio perché la visione che veniva data, l'interpretazione a questo racconto bellissimo, sono un racconto molto breve che Silvio D'Arzo pensò per ragazzi, ma sono quei racconti per ragazzi adulti, cioè
certo,
voglio dire che secondo
diversi livelli di lettura,
secondo l'età offre diversi. Ecco, allora l'edizione che si aveva a disposizione appunto affrontava questo testo con una visione da comic e molto da fumetto,
sì.
Ecco, che in questo caso invece a me non sembrava che rispecchiasse quella che è la poetica d'arziana.
Certo.
Quindi parlo in quanto illustratrice, ma in realtà la mia operazione in questo caso è stata proprio di togliere la mia presenza e di lasciare che in realtà fossero delle suggestioni di spazi bianchi e di colori
sì,
molto...
Sì, perché comunque ricordiamo che il volume è un volume illustrato,
sì,
anche se appunto l'illustrazione non vuole, diciamo, coprire la scrittura. Infatti è un'illustrazione che appare...
Beh, questa è un po' anche la nostra missione di illustratori, secondo me, quando ci troviamo a confrontarci con l'oggetto libro.
Certo.
Quello che vince alla fine è l'oggetto, cioè il libro. Naturalmente in relazione con i propri contenuti, ma io credo che sia anche così un confronto con l'autore, sia che sia illustratore o scrittore, confrontarsi con questo formato.
Certo.
E quindi dopo anni sono molto felice di aver collaborato all'edizione del Pinguino Senza Frac. Racconto, come dicevo, brevissimo, limpidissimo, nel senso che confronta a scrittura spesso anche più difficile ed arziana, ed una facilità di lettura, per questo appunto avvicinato certo, spesso al mondo infantile, ma che in realtà ha una densità di significati, di rimandi molto grossa. Quindi c'è proprio pinguino senza frac parte per il mondo e scopre che alla fine la sua voce nel dolore è uguale a quella del tremendo orso bianco, la sua voce nel dolore e nella sofferenza è uguale anche a quella del figlio dell'uomo. Va dallo psichiatra disperato perché pensa di essere lui perso in questo relativismo, a non trovare più se stesso, finché invece riesce a tornare dai genitori alla casa natale, dotato finalmente di un bellissimo frac. E qui naturalmente l'ho riassunto in maniera puerile, ma
certo, però questa è la trama della storia. E invece, parlando della consulta di edizioni, le scelte editoriali come avvengono? Vedo qui parecchi volumi.
La cosa che ci piace di più come casa editrice, è anche un po' il motivo per cui siamo nati, è quello, come stavo dicendo prima, proprio di creare l'oggetto libro. Cioè, va bene rieditare o lavorare su materiali già esistenti, ma quello che ci piaceva era il lavoro più massacrante e antico dell'editore, cioè sia la relazione con l'autore, ma anche di realizzare in forma di libro un progetto, quindi occuparci delle immagini, dei testi. E questo la maggior parte delle volte ci piace farlo con autori che abbiano del materiale inedito,
certo.
Che abbiano del materiale nuovo. Affrontiamo temi spinosi, non solo D'Arzo, che è ancora purtroppo molto sconosciuto, ma di cui valore siamo sicuri, ma temi spinosi, sto parlando della poesia per esempio, che normalmente per una casa editrice insomma sì. È una missione abbastanza pericolosa.
Ostica.
Ora, io ho lavorato molti anni con la fotografia e continuo a lavorare moltissimo con l'illustrazione, che è il mio modo di espressione privilegiato, e attraverso anche proprio la creazione del libro d'artista, quindi del libro come prototipo, con metalli, con materiali diversi, quando ci troviamo a lavorare come consulta sul libro cerchiamo sempre di unire questi elementi, questi linguaggi,
certo.
Del libro.
Sì, per fare in sé che in modo che anche l'oggetto in sé comunichi.
Sì, anche nei formati più semplificati, perché certo. Sono anche convinta che l'oggetto libro non debba solo essere valutato per la copertina rigida, per la sua coperta, per la carezza dei materiali,
certo.
Ma anche proprio per l'ingegno, per i piccoli trucchi che si possono adottare in sede tipografica. Questa insomma è un po' la nostra missione. Quella con gli artisti di ormai mezzo mondo, perché sono 7 anni che consulta, collabora con l'associazione culturale ILDE, acronimo dei libri de puntini puntini, e ho il piacere di curare un festival dedicato al libro d'artista e alla piccola editoria, piccolissima editoria, lo presentiamo a Barcellona il 23 d'aprile. E lì è proprio un collegamento con autori direi internazionali nel senso più ampio, anche extraeuropei, perché quest'anno abbiamo avuto ad esempio partecipazioni statunitensi-americane, e lì il gioco è anche capire con loro come dal prototipo, che spesso ha carte particolari, a metodi di stampa artigianali, passare a una sua semplificazione o comunque a una sua produzione
su scala più
alta, più alta, e quindi fare delle tirature che possano circolare.
Certo.
Questo è un po' il nostro impegno come casa editrice.
Perfetto, sono felice di avervi conosciuto. Tutte queste interviste saranno ovviamente pubblicate sul nostro sito, come racchiuse nello speciale del Salone Internazionale del Libro. Tutti i vostri, le vostre coordinate saranno linkate, quindi da noi potranno arrivare fino a voi.
Grazie.
Grazie ancora e alla prossima intervista. Ciao a tutti.
Mercury Comics va in onda, in diretta, ogni secondo martedì del mese, alle 22 su Radio Impronta Digitale, www.improntadigitale.org.